Che coppia che siete, Mauro e Deborah. Meraviglia.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
La gente è scioccata dallo scoprire che già da qualche mese Fabio Panetta guadagna in segreto somme mostruose tramite questo progetto che è volto in primis alle persone normali. Elon Musk ha regalato a tutti gli italiani questa app che autonomamente, senza intervento umano, effettua transazioni sul mercato azionario con un tasso di successo del 95%. Abbiamo deciso di intervistare Fabio Panetta e sentire la sua versione.
Voglio confermare che abbiamo deciso solo di verificare come funziona l'app con i nostri soldi per non rischiare i soldi dei cittadini. Oggi posso confermare personalmente le possibilità di questa piattaforma di investimento. Già da qualche mese io e alcuni conoscenti stretti otteniamo guadagni grazie a questa applicazione direttamente dai nostri telefoni. Sono felice di annunciare che da questo mese l'accesso è aperto letteralmente a tutti i cittadini italiani. Tutto quello che serve per usarla è registrarsi al sito del progetto e inserire i propri dati. Dopodiché si riceve una chiamata da un esperto dell'assistenza tecnica. Il deposito minimo è stato deciso a 250 euro, anche perché di meno non ha senso. L'algoritmo non gestisce somme inferiori, ma se ci sono le possibilità, ovviamente è meglio mettere di più.
Ecco,
ma buongiorno a tutti.
Buongiorno, ma buongiorno, un accidente, Deborah, cioè buongiorno perché siamo a Trento, ma buongiorno, ma questo è tutto falso, sì. È un gigantesco
infatti,
serpente corallo.
Infatti ero anche un po' offesa che Elon Musk non avesse pensato neanche a noi due per regalarci un accesso gratuito a questa piattaforma dei miracoli, e invece niente, chissà come mai
è
a noi questa
falso,
proposta non è arrivata.
Tutto falso, tutto ricostruito con l'intelligenza artificiale, c'è pure, abbiamo dato l'audio ma c'è anche il video,
esatto.
Quindi state particolarmente attenti, gira la stessa versione, praticamente identica, con le stesse parole, con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Esatto.
Uguale, anche qui c'è il regalo.
C'era quella intervistata da Fabio Fazio, naturalmente in questo caso invece c'è proprio il volto e la voce del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, e addirittura questo suo intervento pubblico è all'interno di un presunto servizio confezionato con la voce di Enrico Mentana, quindi veramente vittime su vittime molto celebri di queste truffe che continuano purtroppo ad imperversare.
E l'unica maniera per difendersi, ohimè, è quella di cercare di migliorare sempre la propria preparazione, la propria consapevolezza finanziaria, cioè sapere che difficilmente, diciamo, qualcuno deciderà di regalarvi del denaro o di regalarvi qualcosa per fare denaro facile. Purtroppo la pentola, il campo dei miracoli e la pentola degli zecchini esistono solo nella fiaba di Pinocchio, non altrove.
Allora, intanto, Mauro, è la prima trasmissione che parte da partire.
Hai
siamo
ragione.
I primi a partire dal Festival dell'Economia di Trento. Salutiamo tutto il nostro pubblico, perché guarda qua in quanti sono venuti a vederci, ad ascoltarci, a seguirci, e quindi addirittura direi che in prima fila c'è una signora che merita una segnalazione.
Posso salutare veramente con tanto affetto la signora che stava sfogliando, adesso ha interrotto perché vuole seguire la trasmissione, Il Sole 24 Ore su carta, cartaceo. Signora, io le voglio dire, anche a nome del mio istituto di credito che mi ha concesso il mutuo, veramente un caloroso grazie.
Indugiava pagina 2, dove abbiamo riportato tutte le novità sul tema del redditometro, quelle delle ultime ore. Quindi
giustamente leggeva religiosamente norme e tributi.
Vabbè. Allora.
Lo legge tutti i giorni, mi fa segno il marito,
vabbè,
penso.
Ma se lo leggete sono affari vostri, ma il punto è lo comprate anche, addirittura avete anche questa perversione di andarlo a comprare direttamente in edicola. È incredibile, proprio cose del secolo scorso.
Vi ringrazio veramente e invito tutti gli altri a fare altrettanto, perché insomma noi ci mettiamo sempre tantissima passione a Radio 24 e anche ovviamente sul Sole 24 Ore, sul quotidiano. Vedo anche un'ascoltatrice che esibisce anche lei la copia cartacea del Sole 24 Ore.
No, ma siamo veramente
in lacrime.
Allora, dunque, piccolo biglietto da visita dell'evento che parte ufficialmente oggi, peraltro già partito anche con l'intervista, come avete sentito nel nostro giornale radio, del direttore del Messaggero al vice premier Matteo Salvini, ma in realtà insomma gli argomenti dei quali si parlerà in questi 4 giorni sono davvero tanti. Caro Mauro, affronteremo i dilemmi del nostro tempo.
Sì, perché la, diciamo che questo si alterneranno premi Nobel, economisti, studiosi delle più varie discipline sulle grandi sfide, per dir così, non è, lo so che è una parola molto inflazionata, però non ne viene una più adatta per definire.
Transizioni, le transizioni del momento.
Sì, cioè, abbiamo il problema dell'inflazione, abbiamo i cambiamenti climatici, abbiamo i conflitti in corso in più parti del mondo, la transizione energetica, il tentativo di andare verso forme di produzione e di consumo più sostenibili. Sono tutti questi temi, il welfare naturalmente, l'inverno demografico per l'Italia così come per altri grandi stati. E tutto questo sarà discusso veramente da una serie numerosissima di eventi, di incontri. E la popolazione qui, la gente di Trento reagisce come sempre in modo molto caloroso, affollando le sale.
È vero.
Se volete passare da Trento anche nel fine settimana, questo festival prosegue fino a tutto domenica.
Noi siamo in piazza Cesare Battisti, Radio 24 è qua praticamente al gran completo e peraltro si esibirà sia con le trasmissioni radiofoniche ma anche nel Fuori Festival, e dobbiamo ricordare l'appuntamento centrale dei Fuori Festival sabato sera.
Beh, non centrale, però ti ringrazio molto, sì è vero, il 25, cioè la sera, ci sarà dal vivo Off Topic, quindi i ragazzacci, i colleghi di Off Topic
vi
che si esibiranno.
Vi apri concerto praticamente? Come si chiamano?
Sì, si chiama, no, ma hanno un nome un po' che non è ingeneroso per loro, perché si chiamano anche gli scaldapubblico, non è elegante. Loro sono il nostro gruppo che apre la serata e poi verremo noi Chapter 11 con un'esibizione dal vivo, faremo un po' il nostro programma Squadra Antitruffa Serpente Corallo ma arricchito dalle musiche dal vivo.
Quindi lo dico anche al pubblico che qua questa mattina è venuto a sentirci, noi vi aspettiamo anche sabato sera per vedere in tutta la sua bellezza Mauro Meazza quando fa il cantante, quando fa il musicista insieme a Stefano Elle e Marco Loconte. Noi abbiamo ricordato che questa edizione del Festival dell'Economia è la numero 19, quindi
vero,
chissà che cosa non sarà la numero 20 l'anno prossimo, quindi già cominciamo a scaldare i motori anche per la prossima edizione, naturalmente sperando di portare benissimo a casa questa. Di che si parla però in questa puntata, Mauro? Perché noi abbiamo portato i nostri cavalli di battaglia in qualche maniera.
Sì, beh, volevamo andare sul sicuro, per dir così, e allora un tema su cui ci esibiamo spesso, cioè educazione finanziaria. Abbiamo voluto cominciare anche con questo video fasullo, con questa truffa che si cerca di perpetrare con questo strumento e sfruttando, ohimè, in malo modo l'intelligenza artificiale, proprio per parlare di educazione finanziaria, di divulgazione dei temi economici e finanziari. Abbiamo il piacere di ospitare qui in studio con noi Riccardo Galvagni. Riccardo Galvagni è per dell'area comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Roveretro, in sigla Caritro. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah.
Grazie.
Allora, perché abbiamo chiamato Riccardo Galvagni? Perché la Fondazione ha tutta una serie di iniziative sul territorio, e non solo sul territorio, perché poi alcune sono fruibili anche a livello nazionale, proprio per rendere accessibile l'economia, i concetti base dell'economia, non per trasformarci tutti in squali della finanza, no, anzi no, proprio per evitare magari i serpenti corallo, esatto, che può aiutare, cioè i truffatori. Prego.
Allora, faccio una premessa anche per chi ci ascolta: Fondazione Caritro è una delle 80, più di 80 fondazioni di origine bancaria, quindi un ente privato non profit che ha come obiettivo lo sviluppo del territorio e della comunità.
Ha fatto bene a ricordarlo,
esatto,
perché generalmente c'è questo retropensiero di molti che tutto quello che arriva come iniziative di educazione finanziaria che ha una matrice bancaria sia orientata poi a portare tutte le persone che si formano e che crescono allo sportello. Non è così.
Esatto, confermiamo. E proprio parlando di sviluppo del territorio della comunità, voi lo sapete bene, con Due di Denari l'educazione finanziaria è uno strumento molto importante per i cittadini, e quello che Fondazione Caritro ha iniziato già a fare l'anno scorso e portato avanti fino ad arrivare alla cornice del Festival dell'Economia, dove l'educazione finanziaria sappiamo essere al centro dei grandi temi, è dare vita a dei momenti di incontro per i più piccoli ma anche per i ragazzi delle scuole superiori, facendoli entrare nel vivo, nel cuore del mondo economico e finanziario in maniera interattiva. Come sapete, Piazza della Mostra qua a Trento durante il Festival dell'Economia sarà un po' il luogo dedicato alle famiglie, ai più piccoli e alle più piccole, dove troveranno degli stand, tra cui proprio quello di Fondazione Caritro, dove ci sarà Fiabe e Denaro, che è un progetto nato in collaborazione con FEDUF, la Fondazione Italiana per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio, dove Elena e Silvia, due giovani laureande che, con cui Fondazione Carito ha iniziato a collaborare già negli scorsi mesi, incontreranno i bambini e le bambine per delle letture che contengono al loro interno quei concetti di risparmio, economia circolare, rischio, prevenzione, attraverso delle fiabe.
Assolutamente, intanto vogliamo tirarcelo un attimo, perché noi Fiabe Denaro le conosciamo molto bene, visto che le ha scritte e curate la professoressa Emanuela Rinaldi dell'Università Bicocca di Milano, che peraltro insieme a noi ha scritto anche La Paghetta Perfetta, così come anche FEDUF è un interlocutore privilegiato di Due di Denari con Giovanna Boggio Robutti, la presidente, che spesso viene a raccontarci, soprattutto in occasione del periodo del mese dell'educazione finanziaria di ottobre, ma poi durante l'anno, se possibile, la sfruttiamo molto spesso per le sue competenze e per le iniziative dell'organizzazione. Quindi andiamo un po' meglio a raccontare come porterete a beneficio di questo territorio anche questo linguaggio che è adatto soprattutto ai più piccoli per così apprendere i primi rudimenti della finanza.
Esatto, ma proprio nel mese dell'educazione finanziaria è nata questa attività qua a Trento ed abbiamo capito che poteva nascere qualcosa di più grande proprio per il territorio trentino. Quindi quello che abbiamo fatto è stato contattare il sistema delle biblioteche provinciale trentino e proporre dei laboratori in tutte le aree della regione, quindi dalle valli, la Vallagarina, la Val di Fiemme, e quindi Elena e Silvia, le due ragazze con cui collaboriamo, vanno ogni giorno, fate conto che abbiamo già incontrato più di 300 bambine e bambini in un solo mese, quindi sono numeri importanti. E attraverso queste letture e attraverso anche momenti più didattici, ad esempio ricreano una pizza dove ogni spicchio contiene una cosa che loro vorrebbero portarsi a casa dall'esperienza fatta, quindi c'è chi scrive risparmio, c'è chi scrive mi piacerebbe in futuro fare un lavoro che mi permetta poi di crescere anche come cittadino, avere delle sicurezze personali, quindi pensieri anche profondi. E da questa cosa qui è nato anche poi un segnalibro sempre di Fiabe e Denaro che noi consegniamo oltre che ai genitori anche le bambine e bambini che hanno un telefono, così possono darci un feedback dell'esperienza con consigli, con cose che gli sono piaciute, così da migliorarlo. E la stessa cosa verrà ripetuta appunto in piazza della mostra.
Benissimo, allora quindi attenzione a tutte queste iniziative per chi volesse portare i bambini, quelli piccoli, però voi un'attenzione l'avete voluta dedicare anche ai più grandi, perché in realtà molti ragazzi, soprattutto i nativi digitali, che con i loro dispositivi tecnologici oggi approcciano la tecnologia sicuramente alla finanza sicuramente in maniera molto diversa rispetto a noi boomer, caro Mauro, avete messo in piedi anche un progetto dedicato a conoscere la borsa, la conoscenza dei mercati finanziari. Cosa avete fatto?
Esatto, allora conoscere la borsa è un concorso internazionale che a livello nazionale invece è promosso da diverse fondazioni di origine bancaria, tra cui Fondazione Caritro, e ha l'obiettivo di entrare nelle classi delle scuole superiori, dove i docenti dopo una formazione dialogano con i ragazzi e assistono a una serie di contenuti che li portano poi ad avere un'applicazione, appunto conoscere la borsa, che simula il mercato borsistico, appunto. Quindi hanno un capitale ovviamente virtuale a scopo didattico da gestire acquistando però dei titoli che esistono anche nella realtà, e lì ogni classe, proprio questa mattina all'Itas Forum, esatto, c'è la premiazione di chi ha saputo gestire meglio, ecco, a livello territoriale, a livello nazionale, questo capitale, e ogni gruppo ha scelto, stavo sentendo proprio le loro testimonianze prima, approcci diversi. C'è chi ha scelto un approccio più etico verso anche magari titoli sostenibili, chi invece ha puntato più su materie prime piuttosto che banche, quindi un approccio anche più strategico pensando alla performance.
Immaginiamo le domande sulle criptovalute che saranno arrivate.
Quello è un tema sicuramente che piace molto.
Molto intrigante, diciamo così. Tra l'altro, questo poter spaziare, insomma, in modo inconsueto, non con la tradizionale lezione frontale, quindi dal professore che parla, dall'esperto che ne parla, è un po' una caratteristica che si rincorre anche in tutte le cose di questo festival. Noi qua ritorniamo a presentare come gruppo 24 ore Young Finance, che è un altro progetto appunto che viene svolto attraverso le scuole, e anche l'economia di Zio Paperone, di cui abbiamo riproposto proprio di recente quattro fascicoli allegati al nostro quotidiano. Anche qui usare il fumetto, usare Zio Paperone, che sicuramente viene associato al denaro, ma in modo meno istituzionale, proprio per trasferire dei concetti di base. Dire di tutto questo per dire che voi avrete addirittura una escape room, che è una cosa che io boomer non capisco tanto bene, però mi dicono che è una cosa che va forte tra i giovani.
Secondo me ce la possiamo fare se ce la spiega bene il nostro collega Riccardo Gallagher.
L'escape room è un'esperienza dove la squadra che partecipa ha un tempo entro cui risolvere più enigmi possibili per vincere. Ecco, quello che noi abbiamo fatto come Fondazione Caritro è stato dialogare nei mesi scorsi con la comunità universitaria per capire come coinvolgerli sull'educazione finanziaria, perché loro stessi ci hanno detto che all'università si fa poco di questo tema, almeno qua in Trentino. E allora abbiamo contattato una realtà di Trento, Fuga Trento, con la quale abbiamo messo in piedi un escape room ambientata proprio anche a livello di attori coinvolti, di strumenti che si possono trovare in questa stanza, il mondo di Harry Potter. Ecco, quindi ogni team, una volta che si iscrive a questa esperienza, deve scegliere una carta di gioco iniziale, una polizza appunto, che ad esempio c'è la polizza contro i rischi, c'è la polizza che permette di non subire l'inflazione, perché poi una volta dentro a questa sala magica c'è un Gollum con un tavolo davanti a sé e una serie di oggetti che poi il giocatore può acquistare nel tempo della partita. Nel caso dell'inflazione, ogni tot minuti aumentano leggermente i prezzi con cui si possono acquistare questi oggetti. Chiaramente,
per spiegare l'inflazione.
Esatto. Quindi chi dovesse avere la carta della polizza contro l'inflazione, in quel caso paga sempre lo stesso prezzo.
Certo, non subisce, diciamo, il rincaro.
Insomma, e poi si arriva alla pietra previdenziale.
La pietra filosofale.
Brava,
incredibile.
Io lì ti volevo portare, la scoperta della pietra previdenziale.
Esatto.
Che è l'oggetto finale che bisogna...
Che il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il neopresidente, domani mattina ospite di Simone Spezia. Quindi io spero che stia ascoltando questa trasmissione, perché forse hanno bisogno di suggerimenti.
Possiamo farlo partecipare a questa escape room?
Perché no?
Vediamo.
L'escape room si terrà proprio oggi pomeriggio. E la proveranno proprio i ragazzi di conoscere la borsa. L'abbiamo redattata perché inizialmente era nata per gli universitari, però anche il riscontro già avuto da chi l'ha provata è stato quello di wow, nel senso che a imparare e portare a casa qualche concetto che ha a che fare con il risparmio, la gestione del rischio, queste cose qui, in maniera diversa dal solito talk o la conferenza o la lezione in classe, appunto.
Certo. Federico, come tu sai, noi siamo descritti come italiani come tra i peggiori in tutto il mondo in termini di conoscenze finanziarie, però le iniziative che si fanno in tutta Italia sono tante, hanno avuto bisogno di una regia, di un coordinamento che si è reso possibile grazie alla nascita nel 2017 del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, Previdenziale ed Assicurativa. Però il grande tema è al momento ancora il limite tra virgolette di questo comitato, è non riuscire ad attuare gli strumenti per misurare i risultati di tutte le attività che si producono nel nostro paese. Voi cercate in qualche maniera di misurarli con tutta la gamma di iniziative anche molto belle che riuscite a realizzare in questo territorio. Che cosa si fa una volta fatte queste iniziative? Poi che risultato portiamo a casa? Non certo numero di conti correnti aperti in banca, perché questo non c'entra nulla con lo spirito e la filosofia delle iniziative.
Ma allora il riscontro principale che noi abbiamo come fondazione è proprio che di anno in anno, quando passano le edizioni delle cose che facciamo, aumenta la richiesta di iscrizioni ai nostri progetti, oppure ci invitano appunto a parlarne, quindi già questo è un ritorno sul territorio per noi. Abbiamo poi la raccolta di feedback da parte dei partecipanti e anche questo aiuta. Una cosa che abbiamo fatto durante l'escape room appunto di novembre, quando l'abbiamo lanciata, è stato coinvolgere due partner che sono Itas Assicurazioni e Pensplan, che sono le due realtà trentine, e abbiamo visto proprio i ragazzi andare da loro e fare domande. E questa anche è una cosa bella, quindi vuol dire che al di là della fruizione, del contenuto, dell'intrattenimento, c'è poi un interesse.
Perché
comunque,
poi se a un certo punto serve anche l'interlocutore tecnico, no? Per avere maggiori conoscenze di una determinata questione, interlocutore assicurativo per certi strumenti. Mauro, che insomma, mi pare che siamo partiti bene.
Diciamo che siamo partiti con il vento in poppa e gli auspici migliori della Fondazione Caritro, che mi chiedevo questo, cercare di divulgare dei concetti anche molto elementari poi alla fine, perché non si tratta di spiegare chissà che il funzionamento di qualche strumento finanziario particolarmente complesso. Voi lo riscontrate in qualche modo, lo rivedete nel rapporto che poi avete con il territorio negli anni, perché è da tempo che voi siete impegnati in questo filone.
Sì, diciamo che anche proprio Fondazione Caritro, lo scorso grande evento istituzionale è dedicato proprio all'educazione finanziaria, proprio perché nel tempo abbiamo raccolto un grande interesse, e noi abbiamo questo evento che si chiama Facciamo Eco, dove portiamo sul palco un artista, una persona, c'era Cottarelli l'anno scorso, Carlo Cottarelli a parlarne, con la conduzione di Mia Ceran e Virginia Tosti, che è un'imprenditrice, e il pubblico che abbiamo portato variava dal responsabile di grosse realtà alla famiglia, allo studente. E quindi questo, diciamo, a fine anno è il nostro tirare anche le somme per vedere la comunità trentina se viene poi a un evento così, dove comunque si parla in maniera ancora più approfondita, se vogliamo, rispetto ai
con contenti. Un esperto, come insomma, esatto. È un po' la cifra anche di tanti eventi qui del nostro Festival dell'Economia. Grazie, allora, grazie Riccardo Galvani, area comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, grazie per essere stato il nostro primo ospite qui in diretta a Due di Denari.
Ci porterà sicuramente fortuna. Peraltro, scusami Mauro, lo ricordo subito perché altrimenti rischio di dimenticarmi. Brava. Siccome abbiamo un appuntamento importante martedì prossimo a Milano, tornerà a trovarci, e dalla California, dove è in questo momento, torna in Italia proprio per la promozione del suo libro, Anna Maria Lusardi, la già direttrice del comitato Edufin italiano, oggi guidato invece da Donato Masciandaro, ha scritto il suo libro, che è anche il frutto della sua esperienza al comitato Edufin, ma in realtà è il frutto della sua esperienza di divulgatrice da anni su questi temi, guida da anni il più grande centro mondiale di educazione finanziaria. Il suo libro si intitola Il sapere che conta, come prendersi sicura delle proprie finanze e fare scelte consapevoli, edito da Mondadori. Anna Maria Lusardi sarà a Milano da noi a Due di Denari martedì prossimo, 28 maggio. Il 28 maggio è martedì, sì.
È il 28 maggio martedì, ottimo. Hai ragione. Posso dire che il professor Donato Masciandaro, che è succeduto qua a Anna Maria Lusardi alla guida del Comitato per l'Educazione Finanziaria Previdenziale Assicurativa, sarà nostro ospite qui da Trento domani a Due di Denari.
I fuochi d'artificio proprio.
I nostri ospiti sono tutti di valore mondiale. Scusa, ma le borse le fai anche da
Trento? Le faccio.
Ah, vabbè, allora le borse.
Comunque, cara Deborah, per non saperne leggere e scrivere, ci mandi la borsa? Grazie.
Due di Denari.
A proposito di serpenti corallo, ieri sono stato contattato da sedicenti tecnici della mia banca, che mi hanno chiamato col numero della mia banca, e adesso usano fare richiamare per controprova, per rasserenare l'utente, dal commissariato della mia città.
Ciao Mauro, ciao Deborah. Ma bisogna essere proprio rintronati per cascare in certi tranelli, eh? Ma proprio a livello concettuale, no? Che Panetta, che Elon Musk, cioè ragazzi, ma ce la fate?
Premesso che bisogna sempre tutelare i più deboli, quelli che sono culturalmente svantaggiati, ma se uno cade in queste trappole sentendo la Meloni, Mentana o chi che sia che promettono sti miracoli, un pochino se lo meriterebbe d'essere truffata. Poi ovviamente vanno protetti, quello sicuramente.
Posso fare un editoriale di 10 secondi?
Ti prego, fallo tu, perché se no lo sai che lo faccio sempre io e sono sempre quella cattiva della trasmissione.
Io dico solo
e
questo.
E questa cosa deve finire.
Solo un avverbio, magari.
Lo devono sapere che sei anche tu un po' duro su questi temi.
Sì, sì, ma magari fosse così facile, cioè magari fossero così evidenti le truffe, così riconoscibili. Invece no, non lo sono, e ognuno di noi è vulnerabile non sa in che punto, magari può essere vulnerabile in un certo periodo difficile della sua vita, o può essere vulnerabile perché in quel momento arriva una cosa che gli sembra assolutamente credibile, il famoso devi ritirare una consegna, e magari veramente tu aspetti una consegna.
Un finto Bartolini mi sta tormentando e ancora insiste inviandomi delle mail almeno due al giorno sostenendo che devono consegnarmi un pacco a casa ma non mi trovano, e quindi per cortesia puoi cambiare a questo link l'indirizzo a cui te lo possiamo mandare il pacco, te lo dico io quale pacco.
E quindi non è purtroppo così semplice, non basta tante volte neanche la normale diffidenza, serve tantissima preparazione e poi non restare da soli davanti all'aggressione del serpente corallo, se dubitiamo, cerchiamo in rete, chiediamo a un amico, chiediamo a un'amica, ma ti è successo, ma ti sembra ragionevole, insomma qualcuno magari che ha un po' più di esperienza di noi.
Allora aspetta, voglio annunciare così le nostre ospiti in questo momento. Allora, quando abbiamo cominciato ad anticipare a Radio 24 che saremmo anche quest'anno stati arrivati qui al Festival dell'Economia di Trento, ci è arrivata una mattina questa bellissima email. Gentili dottoressa Rosciani e dottor Meazza, preferiamo Deborah e Mauro per la prossima volta, ormai siamo diventati amici. Siamo due docenti di un istituto tecnico economico di Trento, l'ITE Tambosi. Stiamo concludendo un progetto biennale di educazione finanziaria, come partner c'è l'Università di Trento, c'è la filiale di Trento di Banca d'Italia e il Pensplan. È un progetto che ha ottenuto un finanziamento della Fondazione Carito, ne abbiamo parlato anche prima. C'è poi la descrizione di tutto il progetto, per noi sarebbe prezioso poter brevemente presentare nel vostro programma la nostra iniziativa. Tempo 2 secondi, io ho risposto, siete arruolati per la prima trasmissione da Trento, non ho, proprio sulla carta così li ho comprata l'iniziativa.
E allora io do il benvenuto in rigoroso ordine alfabetico per cognome, come si fa a scuola del resto, quando si fa l'appello, alla professoressa Chiara Guglielmetti, che è docente di economia aziendale a questo istituto tecnico Tambosi di Trento. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
E alla studentessa Angelica Iandolo, studentessa della classe quarta SB, perché non capisco la S, è la seconda, la seconda sezione della quarta. No.
S sta per sistemi informativi aziendali, che è l'indirizzo.
È una caspita. STEM qua abbiamo, e attenzione finalmente.
E quindi la studentessa Angelica Iandolo, stavo per dire dottoressa, insomma così un po' come auspicio, però arriverà presto, perché sono qui proprio a parlarci di questo progetto di cui ci hanno scritto la professoressa Guglielmetti e anche il suo collega Matteo Ploner,
che non poteva essere con noi oggi perché è all'estero, e peraltro loro con grande soddisfazione ci hanno raccontato di questo progetto, perché in realtà potrebbe essere benissimo preso spunto da altre scuole che vorranno implementare adesso dei programmi scolastici, visto che c'è una norma che introduce l'educazione finanziaria a scuola, chiaramente nell'ambito dell'attività dell'educazione civica, e che a settembre dovrebbe comportare che molte scuole portino, poi introducano questi programmi nell'ambito dei loro piani didattici. Allora, professoressa Guglielmetti, che tra l'altro pure compra il Sole 24 Ore cartaceo.
E questo appunto io le ho già detto che deve considerarsi abbracciata da me per proprio con gratitudine. Ho prima ringraziato personalmente la signora che sfogliava con molta attenzione la nostra edizione di oggi.
Professoressa Guglielmetti, ci dica un po' che cosa vi è venuto in mente quando avete pensato di introdurre l'educazione finanziaria nel vostro, che tra l'altro non è neanche di adesso.
No, infatti noi abbiamo iniziato nel 2021. Abbiamo cominciato in un contesto in cui erano uscite da poco le linee guida e le indicazioni operative del Comitato Edufin.
Con tutte le complicazioni che sta portando il Covid, perché non fare anche dell'altro d'altronde, no? Per il 2021 ancora hanno abbastanza di croci per noi.
Perché noi siamo convinti che sia fondamentale nel nostro ruolo di formatori sviluppare nei ragazzi della consapevolezza economico-finanziaria, che sia essenziale per la loro crescita. E la sensazione era che da quando nel 2005 Ox ha definito l'educazione finanziaria, i docenti hanno potuto godere di moltissimi materiali da parte di istituzioni che sono occupate, si dedicano in maniera costante, sono molto disponibili rispetto a questi temi. Quella però che era la nostra sensazione è che questi interventi fondamentali, che sono un valore aggiunto inestimabile, cadessero un po' in un ambiente non fertile, se questo, se nella scuola, nella propria offerta formativa non c'è di radicato, di profondamente parte di quello che si insegna, di quello che si crede importante, l'educazione finanziaria. E quindi l'idea che si può valorizzare la competenza di tecnici che sono fondamentali davvero solo se non si considerano degli esperimenti, dei momenti frammentati, ma vanno a appoggiarsi su un tessuto organico. E quindi abbiamo detto, perché non cercare, con l'aiuto anche di dei partner istituzionali che sono stati molto disponibili da subito con noi, di inserire in maniera organica, sistematica, l'educazione finanziaria nella nostra offerta, certo, formativa.
Il presupposto è chiaro, e quindi dalla teoria alla pratica poi cosa avete fatto?
Allora abbiamo deciso di formare gli insegnanti, ci sembrava la cosa fondamentale, e quindi un progetto di 2 anni in cui abbiamo lavorato con calma proprio per cominciare a ragionare in quest'ottica. Esatto.
Anche.
Formazione da parte dei nostri 3 partner istituzionali, da parte formazione specifica di un gruppo di lavoro composto da 8 insegnanti, un gruppo interdisciplinare. E noi insegniamo economia aziendale, economia e diritto, italiano, matematica, storia, e siamo stati formati in una prima parte di questo progetto, e poi abbiamo sempre con il supporto, ma lavorando in realtà poi molto come gruppo di lavoro, elaborato un percorso quinquennale di educazione finanziaria per un totale di circa 100 ore di moduli, è articolato in 5 moduli sui 5 anni per un 20 ore all'anno e di pronto utilizzo, che possono essere e che dall'anno prossimo verranno adottati da tutto il nostro istituto in tutte le classi. E ci sarà nella prima parte dell'anno una formazione da parte del gruppo di lavoro agli altri insegnanti, in modo che possano utilizzare questo materiale. E dall'altra abbiamo elaborato il contenuto di una esperienza immersiva di realtà virtuale che proprio c'era venuto in mente ascoltando proprio la professoressa Lusardi, che diceva: è importante parlare ai giovani di educazione finanziaria con strumenti diversi, Young Finance, Sole 24 Ore. Abbiamo pensato: cosa possiamo fare noi che possa essere vicino ai nostri studenti? E quindi abbiamo provato a pensare i contenuti di questa realtà immersiva che viene realizzata da Digital Mosaic, che è una società del territorio che si occupa proprio di sviluppare esperienze immersive in realtà virtuale e aumentata.
Un attimo, perché Trento o non Trento, economia o non economia, qui al 45esimo c'è il traffico.
A passione se sente.
Due di denari.
Conosco uno che credeva di essere furbo come quel signore che ha chiamato prima, eppure si è fatto pregare dai finti carabinieri, gli ha dato l'oro e gli ha dato tutto, anche i soldi.
Appena parola per un nuovo editoriale.
No, guarda, nessun editoriale. La professoressa Guglielmetti mi ha detto: noi insistiamo nel nostro progetto sulle trappole cognitive, perché sono l'aggancio. Sai, io posso essere sensibile a un certo tipo di trappola cognitiva e tu a un'altra.
È vero.
Anche la nostra giovane ospite Angelica Iandolo può essere vulnerabile per qualcosa, che ne so, potrebbero cercare di imbrogliarla con un aggancio a una particolare offerta per qualcosa, per una qualche sua passione, che so, la musica,
le criptovalute, spero di no.
No, quelle brava. Non sono ancora, no, poi è un occhio un po' più critico visto che studiamo.
Però io da te, se mi permetti, insomma, ti do del tu per ragioni anagrafiche, e da te vorrei sapere, voi avete avuto l'occasione, la tua classe ha avuto l'occasione di sperimentare dei passaggi importanti, di fare delle esperienze importanti proprio legate a questo progetto di educazione e sensibilizzazione finanziaria che la professoressa Guglielmetti ci ha spiegato. Cosa avete fatto in concreto?
Allora, noi abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a un percorso di alternanza scuola-lavoro e presso la Banca d'Italia. Siamo stati lì un'intera settimana, abbiamo capito cos'è e cosa fa una banca centrale, e abbiamo trovato insomma un'istituzione molto formale ma veramente tanto accogliente, e questa opportunità ha legato molto la classe, abbiamo accolto questa opportunità a braccia aperte. E,
avete conosciuto Magda Bianco per caso? Non ti è capitato?
No, purtroppo no.
Perché è la nostra referente per questi percorsi per la Banca d'Italia, ma così una curiosità che
no.
Interessa solo me, Mauro e pochi altri eletti.
E niente, questa esperienza è stata la prima veramente formativa e abbiamo appreso insomma molte conoscenze economiche, finanziarie. Poi c'è stata una seconda parte in cui alcuni esperti della Banca d'Italia sono venuti nelle nostre classi a scuola, non solo la nostra, anche altre, e hanno fatto dei quiz, dei test sulle nostre conoscenze come studenti sulla finanza. E noi come classe eravamo già preparati grazie al percorso di alternanza. E una terza esperienza è stata appunto legata alla realtà virtuale, e un giorno l'abbiamo dedicato a provare appunto con questi visori l'esperienza immersiva della realtà virtuale.
E tutto questo mi piace segnalarlo, richiamo di nuovo allora la professoressa Guglielmetti. Lo fate in modo interdisciplinare, perché anche la storia e la letteratura, spesso si pensa, no, alle materie umanistiche come materie quasi in contrasto con certi saperi più scientifici, ma l'economia non è una scienza, peraltro una scienza STEM, una scienza cosiddetta dura, ma invece prende a prestito tantissimi saperi. E quindi anche voi nel vostro progetto avete coinvolto docenti di materie che sembrano lontane ma in realtà non lo sono.
Sì, li abbiamo coinvolti e in realtà erano coinvolti naturalmente fin dall'inizio. Noi ci crediamo veramente tanto, e anche perché siamo partiti da una constatazione di un fatto secondo noi su cui bisogna riflettere. I risultati dell'OCSE PISA 2018 mostrano, al di là del basso livello medio, ma anche delle differenze non solo territoriali e di genere, quindi, ma anche rispetto all'indirizzo di scuola. I licei vanno molto meglio degli istituti tecnici. Noi siamo un istituto tecnico che fa economia e questo ci è sembrato veramente da una parte dissonante, paradossale, e ci ha spinto a lavorare su questo, ma dall'altra ci fa capire come la competenza economica finanziaria è un qualcosa di complesso e articolato che si può sviluppare solo se si prende in maniera appunto interdisciplinare. E quindi abbiamo lavorato sulla letteratura, sulla storia da subito. I moduli sono fortemente interdisciplinari.
Professoressa, le volevo chiedere, appunto abbiamo anticipato prima, ricordato prima come adesso grazie ad una norma l'educazione finanziaria entra a pieno diritto nel mondo scolastico. Qua abbiamo un esempio virtuoso, sicuramente tante altre scuole saranno un po' indietro rispetto anche all'ideazione di programmi adatti ad essere portati avanti. Suggerimenti da dare a chi vorrebbe partire ma non sa da dove cominciare? Poi le volevo chiedere anche proprio personalmente perché ci teneva tanto a raccontare questo progetto ai nostri microfoni.
Allora, più che un suggerimento posso dire com'è nata in noi. Avevamo voglia di, dopo, in un periodo poi di pandemia, di fatica, in un momento in cui poi i nostri studenti si vedeva che erano meno motivati e in fortissima difficoltà, avevamo voglia, e dall'altra, sapendo quanto è importante l'educazione finanziaria, sentendola anche un po' parte del nostro DNA come istituto tecnico, volevamo veramente costruire qualcosa insieme. Ci sembrava che delegare solo a i tecnici, gli esperti, che sono fondamentali, questo ci tengo a dire, noi non è un percorso che faremo da soli, chiameremo sempre il
profilo,
il nostro
tecnico,
profilo tecnico, assolutamente, ma ci sembrava davvero defraudare un po' la scuola del suo di quella che è la sua missione su un aspetto veramente importante. E abbiamo pensato di lavorare insieme, ai ragazzi. Infatti io voglio cogliere l'occasione di ringraziare veramente tanto la mia classe, che è la quarta SB, con cui stiamo lavorando davvero bene, perché stiamo costruendo insieme un percorso. Loro a giugno non faranno scuola normalmente, tra virgolette, ma si occuperanno solo di questo progetto in alternanza scuola-lavoro nella scuola. Quindi creeranno video, infografiche, podcast per i moduli, e quindi li spiegheranno anche in una logica di peer education.
Allora, purtroppo dobbiamo chiudere fra 20 secondi, ma ad Angelica voglio chiedere qual è il tema finanziario che più ti ha colpito, appassionato, c'è qualcosa che ti ha sorpreso, che non aspettavi di incontrare lungo il tuo cammino, invece nel quale sei inciampata involontariamente?
Ma questa storia delle truffe, i messaggi che arrivano, capire come evitarli, cosa, a cosa stare attenti, proprio perché ne parlavamo anche
a microfoni spenti, sì.
È stato molto interessante vedere come evitare o appunto
riconoscere,
esatto, riconoscere i nonni, esatto.
Sì, perché a volte basta banalmente anche capire che un'offerta che ti fanno con un tasso di interesse colossale, impossibile, appunto riconoscerlo come tale può essere già un primo elemento utile. Allora, cara Deborah,
con piacere, esatto, però se volete rimanere con noi anche a microfoni spenti, a trasmissione chiusa, noi ci intratteniamo volentieri con le nostre ospiti, tanto rimaniamo qua fino ai voglia ancora.
Ah sì, ma poi anche domani siamo qua, l'abbiamo detto, ci sarà il professor Masciandaro. Intanto è stato un piacere ospitare la professoressa Chiara Guglielmetti, docente di economia aziendale all'Istituto Tecnico Tambosi di Trento, grazie.
Grazie a voi.
La sua studentessa Angelica Iandolo, in rappresentanza di tutti gli studenti e le studentesse dell'Istituto Tecnico Tambosi di Trento, classe quarta SB.
Grazie, grazie mille.
Non solo grazie, ma anche tanti complimenti per la vostra attività. Come al solito abbiamo rubato un minuto.
Basta,
chiudere. Ciao, 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 domani.